semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, grazie di essere con noi anche oggi. Buongiorno da Romano Scaramucci
e da Paolo Merlo
per una nuova puntata insieme. Anche oggi parleremo di tanti argomenti, parleremo di politica, di attualità, di cultura generale, poi parleremo di notizie locali, come sempre in compagnia vostra. Mi raccomando, noi aspettiamo le vostre telefonate, i vostri messaggi, le vostre chiamate. Noi siamo disponibili a interloquire con voi durante tutta la mattinata, anzi dalle 10 fino alle 11.30. Paolo?
Vediamo come, perché per telefonare hanno bisogno di un numero di telefono che è lo 0575 604830. Poi possono intervenire anche su Facebook e poi via email su radioincontri@libero.it o info@radioincontri.org. Quindi
non
ci siamo, possiamo partire.
Non vi mancano assolutamente i mezzi, la volontà solo di fare un numerino per chiamare Radio Incontri e risponderà Paolo. So che adesso hai deciso.
Assolutamente no.
E chi risponde?
Andrea Capecchi.
Andrea Capecchi,
che è
il nostro mega
tecnico.
Regista tecnico. E senza di lui che faremmo, Paolo?
Niente.
E quindi grazie della tua presenza e della tua competenza. Ma direi di cominciare con la musica, come sempre, perché la musica rallegra i cuori. E questa volta li rallegreremo attraverso brani che fanno parte della commedia musicale italiana contro il musical americano. Facciamo una specie di gara, vediamo alla fine chi la
settimana prossima il musical americano.
No, un po' il musical, quello di Gene Kelly, quella robaccia.
Questa roba qua.
Cose di questo genere. Va bene. Per oggi invece cominciamo con Roma non fa la stupida stasera, cantata da Enrico Brignano, che con Serena Rossi nella parte di Rosetta sta portando in giro l'ultima edizione di Rugantino, che è partito addirittura nel 1964, quando Rugantino lo faceva uno straordinario Nino Manfredi. Sappiamo che questa grandissima opera italiana, perché si tratta di opere straordinarie, eterne, di Garinei e Giovannini, la musica dell'immenso Armando Trovajoli, ma partecipò alla scrittura anche Luigi Magni, grande regista, storico, eccetera. Ma andiamo sicuramente con questo brano famoso in tutto il mondo, lo canta Enrico Brignano, Roma non fa la stupida
Roma,
stasera.
Roma c'è sempre, aiutami tu, io non ti dico niente Roma, ma stasera c'ho bisogno di te, e te quando vuoi ste cose le combini bene. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fare di desiderio, scegli tutte le stelle più brillarelle che vuoi, e un friccico di luna tutto per noi. Fai senti che è quasi primavera, mannali meglio grigli per fa cri cri, presta per ponentino più malandrino che c'hai, Roma regge mermocolo stasera.
La stupida stasera, dammi una mano a farmi de noi. Spegni tutte le stelle, più brillarelle che c'hai, nascondimi la luna, sì non so mai. Fammi scordare che è quasi primavera, tienne la mano in testa, vedi te no. Fa la stupida stasera.
Friccico de luna tutto per noi, oggi c'è il sole, un sole meraviglioso in tutta Italia, l'alta pressione comanda e la Brexit
pure
è andata nel senso che la grande
May,
premier
May.
Britannica Theresa May ha detto bye bye.
Teresina Maggio. Teresina Maggio.
Bellino però.
Sì,
nome da eroina del Rinascimento.
Sì.
Però
lei dice finalmente si parte. Devo dire sì, sono d'accordo. Perché stamattina sentivo anche un commento di un professore di economia, eccetera, che diceva anche lui che tutto sommato, con tutti i problemi che ci ha creato e col poco che ha fatto l'Inghilterra per l'Europa, tutto sommato noi possiamo essere contenti che se ne sia andata, perché per l'Europa era un costo. E quindi speriamo che questo si concluda poi alla fine realmente con un vantaggio. E dall'altra parte però pare che ci sia un altro macigno, che è la richiesta di entrare nell'Europa Unita, cioè nella Comunità Europea, da parte dei paesi del nord, cioè Lettonia, Estonia e Lituania, e che questi potrebbero portare nuovi problemi da un punto di vista più che altro psicologico, politico, per quello che riguarda l'immigrazione, come hanno fatto i paesi dell'est, Polonia, l'Ungheria.
Speriamo che non entrino.
Da una parte ci sarebbe da sperare che non entrino, dall'altra tutto sommato sarebbe un guadagno da un punto di vista politico nei confronti della Russia, cioè aumenterebbe il potere contrattuale dell'Europa nei confronti della Russia. Perché quei paesi lì sappiamo che sono antisovietici di natura, anche perché ne hanno ben validi motivi, però sicuramente sarebbe una spina nel fianco. E a proposito di Russia, poi ne parliamo un attimo.
Di Russia?
Di, no, sì, ma volevo dire, altro di Putin.
Sì, certo, Putin. No, volevo dire che Juncker ha detto però una cosa... L'Inghilterra se ne pentirà.
Sì, ma ha ragione. Io credo che se ne pentirà, che la May ha fatto il suo mandato, finirà il suo mandato, perché già ha i problemi con la Scozia e l'Irlanda, però sicuramente l'economia inglese sta perdendo, questo è poco ma sicuro, la sterlina ha perso abbastanza valore.
Però i conti si fanno alla fine.
Però non, io credo che la May, nonostante sia molto amica politicamente di Trump, alla fine Trump sta facendo una politica che non è quella di appoggiare la Gran Bretagna, è quella di appoggiare gli Stati Uniti, punto e basta.
Comunque due cose. La prima, se è vero che la storia è maestra, l'Inghilterra ci ha azzeccato quasi sempre nelle sue scelte. Politiche,
per la legge dei grandi numeri spetta di non azzeccarci.
Però per ora così è. E poi la seconda cosa, me ne sono scordato, te la dico più tardi. No, la seconda cosa riguardava proprio quello che tu dicevi.
Cioè?
Di che cosa stavi parlando prima?
Ah, della May?
Della May, esatto. Lei passa... E poi che cosa vuol dire? Cioè, se non sarà rieletta, se non sarà più primo ministro, che gli fa?
Può darsi che arrivi un altro come Trump che dice cancello tutto quello che hanno fatto gli altri.
Ma non,
ne parliamo dopo.
Ma non è possibile, dai. Io penso che questo non sia possibile perché...
in America
Ecco la seconda cosa che volevo dire. A me sembra che il vento soffia in Europa. Il vento soffia, anche in Italia, anche un po' dappertutto. Oggi è difficile che trovi qualcuno che sia contento dell'Europa. Poi magari se ci pensa bene, se dice ma forse abbiamo paura, no? Perché economicamente se ci stacchiamo potrebbe capitare, un po' tutte le cose che dicevi tu. Però se così da chitto tu chiedi a una persona, ma secondo te l'Europa sta facendo bene? Io ci scommetto che la maggioranza dicono no, non sta facendo bene.
Ma questo posso anche dirlo anch'io, però poi magari te lo dico dopo.
Vedi? Volevi dire mettiamo un brano musicale?
Sì, bravo.
Era questo.
Hai letto fra le righe
così,
o fra le virgole.
Fra le righe, anche se c'è questo microfono che ci impalla un po'.
Sì, veramente questo microfono spostato
però,
davanti.
La tecnica, avanti è tutto. Continuiamo con la commedia musicale italiana, un altro straordinario successo di Garinei e Giovannini, Armando Trovajoli. Pochi anni dopo, qualche anno dopo, la grandissima commedia che abbiamo ascoltato prima, mettono in scena e naturalmente viene poi portata in giro per tutto il mondo, Aggiungi un posto a tavola. I testi questa volta sono di Iaia Fiastre, la storia la conosciamo tutti, Don Silvestro, questo personaggio straordinario interpretato da Gianni Rodelli, che riceve una telefonata da Dio e gli dice guarda che manderò un secondo diluvio universale, quindi comincia a preparare l'arca e quindi Gianni Rodelli, Don Silvestro, con il suo paese, con tutti i cittadini, il sindaco, la moglie del sindaco, tutti i personaggi eccetera eccetera, si mettono a costruire l'arca e Aggiungi un posto a tavola è il brano più conosciuto e che è bello, pieno di speranza, perché Aggiungi un posto a tavola vuol dire vieni anche tu insieme a noi e diventa nostro amico.
Sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. dividi il companatico, raddoppia la. Sempre aperta, la luce sempre accesa.
La porta sempre aperta, la luce sempre accesa.
Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa.
Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa. La porta sempre aperta, la luce sempre accesa.
E se qualcuno arriva, non chiedergli chi sei. E se qualcuno arriva, non chiedergli che vuoi.
No, 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 no.
E corri verso lui con la tua mano tesa. E corri verso lui, spalancagli un sorriso e grida evviva, evviva.
C'è un amico in più, se sposti un po' la seggiola, se sposti un po' la seggiola, stare più comodo tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia, sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via, dividi il companatico, raddoppia l'allegria.
Riprendiamo la trasmissione con, ridando per esempio riferimenti, le frequenze 88.4 e 92.8, le email radioincontri@libero.it e info@radioincontri.org, il numero di telefono 0575 60 48 30. Potete seguirci anche su Facebook e comunque potete anche ascoltarci e non telefonare. Se telefonate qualcuno risponderà, speriamo. Okay. Dunque, stavamo parlando di Brexit, di Putin, abbiamo messo un po' di carne al fuoco ma non abbiamo cotta niente. Sì, la Brexit finalmente si parte, tu dicevi, io ho accennato al fatto che la May pensa di essere legata a Trump, ma Trump della May non gliene può fregare di meno, e invece Putin è interessato a tutti. E pare che fra spie, intrallazzi, hacker, eccetera, si è interessato soprattutto a far avanzare proprio i movimenti antieuropeisti. E per questo mi è venuto in mente quando tu hai detto sì, ma se l'Italia si chiede per la strada a qualcuno cosa ne pensi dell'Europa, sì, in questo momento non si può che dire che l'Europa non sta facendo l'Europa, perlomeno non sta facendo l'Europa dei progetti degli europeisti di 30 anni fa o di 60 anni fa. Però sicuramente questo intrallazzare di Putin, che è derivato anche dalle sanzioni che gli abbiamo messo e che continuiamo a mettergli, grazie soprattutto alla May, all'Inghilterra, non della May, ecco, questo è un problema. E lui sta appoggiando chi? Sta appoggiando Marine Le Pen, sta appoggiando l'olandese Winters, come si chiama, non mi ricordo, e anche le nostre Five Stars, cioè il nostro movimento grullino, come si dice in toscano, o grillino per non offendere nessuno, perché poi magari si offendono. Loro non sanno parlare, abbiamo visto su Facebook delle cose dette da Di Maio e da Di Battista, se, con dei congiuntivi astrusi e con dei concetti poi oltretutto astrusi, vabbè, ma ognuno poi c'ha chi ha e se lo usa come vuole, come fa il governo nostro con Poletti, no? Che grande, ogni tanto dice qualche cosa e poi si dice ma forse non dovevo dirlo, ma non ero al bar. Ecco, io penso che invece di fare il ministro del lavoro, se facesse, non per offendere i baristi, ma se, perché andando al bar con le sue battute potrebbe raccogliere veramente tanta gente, quindi farebbe degli affari d'oro.
Riassumendo, ha fatto due battute, no? La prima di qualche tempo fa, la battuta
sui cervelli che vanno all'estero, sui ragazzi che meno vanno... male che va, che se ne vanno.
Lui disse qualcuno è bene che se ne vada, ecco, sì. Lui disse così. La seconda è di pochi giorni fa, no? Che ha detto che invece di spedire
che è meglio una partita al calcetto
anziché sì,
però mandare su quest'ultima, cioè se l'altra io l'avevo ritenuta altamente offensiva del cervello e anzi avevo auspicato che lui seguisse quelli che era meglio che se ne andavano, questa battuta sul meglio una partita al calcetto poi spiegata per facendo le arrampicate sui vetri, in pratica lui sostiene che le conoscenze, l'amicizia, i rapporti interpersonali devono aiutare tutti a migliorarsi vicendevolmente. E in questo senso non gli si può dar torto, cioè se non sto parlando di Trump, perché no, no. L'ultima cosa di Trump, poi la vediamo, è quella dell'Ivanka, che è diventata consigliere della Casa Bianca, ma senza stipendio. Sì, perché c'è già il marito che ne prende uno quintuplo, quindi vabbè.
Cioè comunque diciamo che ogni battuta ha un fondamento di verità,
certo,
tutte
certo.
Le battute
anche
che
nostre.
Facciamo, anche le nostre, è evidente, però è chiaro che dipende dalla bocca che le formula, nel senso che se le faccio io, che sono il signor nessuno, va bene, al massimo, al minimo, qualcuno mi manda a quel paese e buonanotte,
esatto.
Finisce lì.
Speriamo che non cambi radio per colpa nostra.
Però il fatto che un ministro, no, ritorni ad affrontare argomentazioni così grandi, così importanti come quelle del lavoro, come dei ragazzi che se ne devono andare purtroppo all'estero per trovare una forma di stipendio, questo non va assolutamente bene. Mi fa pensare che purtroppo io ormai ho superato i 50 e li ho superati di ben parecchio,
10 minuti
no, un po' di più, ma i vecchi ministri, la vecchia politica, per quanto potesse essere troppo arroccata, no? Perché oggi c'è una confusione tremenda, non si sa, no? Dice giustamente Gaber, destra o sinistra, non si sa più dove sta il bandolo della matassa, però insomma quando un politico parlava lo faceva con una certa etica, con una certa morale,
esatto.
No? Quindi ministro, basta con le battute, basta con le battute,
soprattutto,
ministro.
Se deve fare delle battute che le facesse intelligenti almeno. A proposito di cervelli che vanno all'estero, sì. Eccetera, c'è uno studio dell'OCSE che ha detto che le scuole italiane, questo è anche per andare contro a Poletti, no? Contro a quello che dice Poletti, io con Poletti non ho niente, anche perché se poi mi desse un pugno lui mi riduce a briciola.
Non si sa.
Allora, questo studio dell'OCSE dice che la scuola italiana è la migliore in Europa. Ma per cosa? Per l'inclusione, per la capacità dell'inclusione. Cioè, chiunque da qualsiasi livello parta può arrivare. E questo a livello umano è positivo. Però poi dove si arriva? Al nulla. Perché quando uno esce da scuola trova Poletti.
No.
Cioè, non trova il lavoro, e quindi trova un ministro del lavoro.
Tu Paolo, giustamente da bravissimo giornalista, hai fatto una sintesi, no? Hai parlato,
certo.
dell'ingresso e dell'uscita, ma tra l'ingresso e l'uscita ci sono 5 anni di scuola.
Anche di più.
Ecco, o anche di più.
Sì,
quindi 5 anni,
quindi
rapporti 8 anni. Tra alunni, 5 anni di rapporti con l'istituzione, 5 anni di rapporto con gli insegnanti, 5 anni di rapporto con lo studio, con la lingua italiana, quindi c'è tanta roba in questo discorso dell'inclusione che umanamente, e chi è, figurati se sono io, contro l'inclusione, assolutamente no, anche per motivi di appartenenza religiosa. Io sono cristiano fino alle midolla, quindi inclusione è un comandamento. Beh, per me
è giustamente un ministro fedele,
ecco appunto. Non mettere il dito nella piaga, ma questa inclusione,
già, perché non ha studiato lei.
Appunto. Questa inclusione avrebbe bisogno di una scuola diversa, di leggi diverse, di programmazioni diverse, perché purtroppo sono testimone di inclusioni che sono fatte e lasciate lì e che non fanno bene a chi è incluso.
No, perché poi ci si trovano con i conflitti dopo, subito dopo, praticamente si trasmettono i conflitti. Senti, a proposito dei conflitti, non facciamo la pace con un po' di musica?
Certo che facciamo
così
la pace.
Mettiamo d'accordo Fedeli e Poletti.
Ma poi sulla ne vogliamo riparlare dopo della Fedeli?
Ma
no,
come vuoi, per quello che vale possiamo anche ignorarla.
Per il momento andiamo in Francia con Notre Dame de Paris. Sai che Riccardo Cocciante si è inventato un nuovo modo di fare spettacolo che è a cavallo tra l'opera lirica e la commedia musicale. Con Notre Dame de Paris, sappiamo, ha avuto un successo veramente mondiale, a tutt'oggi è rappresentata in Cina, in Giappone, sì, sì, in tutto il mondo, e ha avuto un successo veramente universale. In Italia lo stesso, anche se
è preso da Victor Hugo.
Da Victor Hugo, certo, da Victor Hugo. Il testo nasce in francese, l'autore in questo momento mi sfugge, ma non mi sfugge chi ha tradotto l'opera in italiano, che è Pasquale Panella, grande poeta, autore tra l'altro degli ultimi album di Lucio Battisti. Di Notre Dame de Paris ascoltiamo una delle canzoni più rappresentative, che è dedicata alla protagonista ed è intitolata semplicemente Bella.
La sua porta come in chiesa entrare in lei.
Bellissimo questo brano tratto dal Notre Dame de Paris. Voglio ricordare una cosa, siamo un po' campanilisti, ma ha partecipato e continua a partecipare a queste rappresentazioni anche un nostro amico, anche amico della nostra radio, Giacomo Salvietti, che ovviamente salutiamo, che ha interpretato ruoli importanti in Notre Dame. Da Notre Dame, Victor Hugo, passiamo ad un altro scrittore importante, anche se non di romanzi ma di canzoni. Pare che Bob Dylan poi abbia deciso di andare a ritirare questo benedetto Nobel, o sbaglio, Paolo?
Sì, ma è stato probabilmente una cosa casuale. Pare che abbia avuto un concerto in Svezia, e dice, già che ci sono, passo.
Grande, è un grande.
E ha scritto, ha comunicato all'organizzazione.
Ha suonato il campanello, passavo di qua.
Passavo, se ve lo date, lo ritiro. No, ma il bello è che ha detto, sì, vengono, ma devono avergli fissato un appuntamento, sostanzialmente.
Che non gli hanno aperto subito.
Non gli hanno aperto subito, per cui in pratica lui ha detto, sì, va bene, vengo, però non ci devono essere i giornalisti, non ci devono essere i fotografi, non ci deve essere niente di ufficiale, vengo, ritiro il pacco e me ne vado.
Così, come andava, come si trovava, con le ciabatte, insomma.
Probabilmente andrà così. Dice, d'altra parte io sono così e quindi è inutile che voi pretendete che io cambi, non fatemi venire in frac o in quello che è, non mi ricordo neanche, in tight o quello che è, ma non mettetemi la cravatta, sostanzialmente, perché ecco.
Però
è un gesto che io ammiro, perché condivido, soprattutto perché io un giorno, forse l'ho già detto, decisi di andare a un meeting dell'IBM a cui mi avevano invitato, che era un meeting abbastanza importante su certi sviluppi tecnologici, e io andai, era estate, andai con la mia polo, i miei jeans, e qualcuno alla fine mi disse, ma non hai la cravatta? E io gli risposi, la prossima volta invitate la cravatta,
certo.
Beh, se vi serve quella...
Una risposta proprio...
Vi spedisco la cravatta.
No, anch'io ammiro Bob Dylan, anche perché oggi la coerenza non è proprio una dote che tutti hanno.
Esatto.
E quindi Bob Dylan è coerente con se stesso, con la sua storia e soprattutto con quello che ha scritto. Ha fatto molto bene.
Sì, sicuramente.
A proposito di libri
è uscito un libro, mi permetto di rubare il mestiere a qualche altro collega di Radio Incontri, alla Federica Marri,
che salutiamo, ciao
che
Federica.
Salutiamo, è uscito un libro molto interessante, l'hanno presentato ieri alla Mamma Rai, questo libro è Giustizia, roba da ricchi, scritto da un magistrato, Elisa Pazzè, edito dalla Terza, che costa in ebook 9 euro e in cartaceo 11-12 euro, mi pare. E Giustizia, roba da ricchi è interessante perché spiega come tutto il codice penale italiano, quindi dal codice Rocco, che è ancora quello attuale, salvo le modifiche che ci sono state fatte, ma sono peggiorative in questo senso, praticamente questo codice è nato per distinguere i reati dei ricchi da quelli dei poveri. Quelli dei poveri vanno bastonati, quelli dei ricchi bisogna chiudere un occhio e cercare di aiutarli. In sostanza, un esempio solo, poi ognuno andrà a leggersi il libro se vuole, ma un furto in un supermercato da parte di una persona che è povera, che ha necessità, è punito da 1 a 6 anni di galera. Sì. Perché lo stato di necessità, che prevede anche come attenuante, ormai non è praticamente più riconosciuto, perché ci sono i servizi sociali, che notoriamente non danno da mangiare ai poveri, ma questa è una chiosa che va fatta. Invece un'evasione fiscale, prima di tutto non si vede, non si può prendere in flagranza di reato, perché l'elusione fiscale o la frode fiscale si scoprono dopo qualche anno, quindi dopo che l'ufficio IVA o l'Agenzia delle Entrate ha scoperto l'errore, poi denuncia Fabbriga e Disfa, e la prescrizione è di 2 anni, per cui a un certo punto non si va sempre in nulla. Sono pochissimi quelli che vengono poi condannati. E comunque un'evasione fiscale con le attenuanti generiche del possibile sbaglio e così via è punita da 1 a 3 anni. Quindi uno che ruba una mela al supermercato è punito 10 volte, con una pena 10 volte superiore a un evasore fiscale che ha fatto un danno alla società di qualche miliardo di euro. E questo lo ritengo interessante perché poi giustifica anche certe lagnanze, diciamo, del popolo, no?
Sicuramente questo libro dice una verità che magari non in maniera così competente, verità che però tutti quanti noi sappiamo, lo sappiamo sempre, che la giustizia se l'è presa sempre coi poveracci. No,
il fatto delle contravvenzioni stradali, per cui tu devi, per andare al giudice di pace devi pagare il triplo della multa o il doppio della multa per poter controbattere e dire ridatemi indietro la multa, cancellatemi la multa e ridatemi indietro il doppio che vi ho dato, questo è proprio un esempio lampante di come lo Stato punisce chi non può pagare.
D'altra parte la storia ci insegna che le rivoluzioni sono nate proprio per questo, perché la giustizia è sempre dalla parte sbagliata.
Adesso mi licenziano, quando facciamo la prossima rivoluzione?
Tu domani che cosa c'hai da fare?
Io sono libero, per questo sono libero, cioè se ci fosse la rivoluzione sarei sicuramente libero.
E allora magari sentiamo stasera, quanti siamo?
Mi sa che se ci sei anche tu forse siamo in due.
Vedi,
Andrea ha già detto di no, se ne è scappato.
Andrea già sta facendo finta che c'è qualcosa di tecnico che non va bene, se ha girato le spalle, quindi lui
ma
non c'è, siamo
ecco,
in due.
A proposito di questo tipo di rivoluzioni, mi fa ridere, anche nella sua serietà, poveracci, si stanno impegnando come disperati i pugliesi che ce l'hanno con la TAP.
La TAP è la
versione pugliese, ecco, del TAV, della TAV, no?
Ecco, però di per bene
cosa
per,
significa
anche
TAP?
Per la personcina
treno
che
ad alta pugliesità.
No, dai. Fai il serio una volta. Paolo, una volta.
Trans Adriatic Pipeline.
Oh yes. Ora traducilo però.
Vuol dire gasdotto, comunque è un condotto, perché pipeline in inglese è generico, condotto transadriatico.
Quindi ci
passa un gas,
insomma.
Io ho sentito anche un giornalista della RAI, non faccio nomi, dire transatlantic pipeline, ma quando tu pensi che il gas viene dall'Azerbaigian, che è un po' là sotto il Mar Nero, da quelle parti, e dici ma da dove passa l'Atlantico?
Hanno sbagliato strada.
Ha sbagliato strada, vabbè.
Quindi insomma questi pugliesi ce l'hanno con la TAP.
Questi pugliesi ce l'hanno con la TAP, ma non è che ce l'hanno con la TAP perché porta il gas. Ce l'hanno con la TAP perché gli hanno fatto sradicare 200 ulivi. Tra l'altro poi su Facebook hanno fotografato 2 bei filari di olivi secolari in piedi, e poi una visione aerea dello stesso filare, dicono loro, di un po' di olivi giovanissimi sradicati. Cioè, ma poi gli olivi, vedi che età hanno in sostanza, qualcosa poi noi ne sappiamo. Ecco, in pratica, a prescindere da queste bazzecole di tipo bufale di Facebook, loro ce l'hanno perché hanno espiantato questi 200 olivi, li hanno messi a dimora altrove e glieli rimetteranno quando avranno finito il lavoro, che poi è un lavoro di scavo, di passaggio del condotto.
Ma perché non gli sta bene questa cosa?
Perché prima di tutto nessuno ha mai sradicato 200 olivi, invece per fare l'Ilva ne hanno sradicati 150.000, ma questo è un altro discorso, con le conseguenze che ha portato l'Ilva. E mentre le conseguenze del gasdotto sono conseguenze tutto sommato positive, un momento, fra 3-4 anni, perché prima del 2020 il gas non passerà.
Senti.
Ora, loro dicono, se si poteva fare 8 chilometri più in là, sì, però sono 10 anni che si discute di questo, e Questi 200 olivi, tra l'altro, pare che siano gli stessi 200 olivi che l'Europa ha detto che vanno tolti perché hanno la xylella.
Pure.
Quindi mi sembra che questo tipo di rivoluzioni, di contestazioni sia molto...
inutile.
Diciamo inutile. Così,
perché... E comunque, cari pugliesi, se volete coltivare gli olivi, venite in Toscana, venite a Cortona, e siccome io ho bontà, non so chi, alcuni olivi, ma che io non li guardo nemmeno, proprio non ci consideriamo,
da soli. Vivono da
io,
soli.
Se volete coltivare gli olivi, venite da me, e vi faccio coltivare tutti quelli che volete, tutti quelli che ho. Fate voi, io non voglio niente, nemmeno un mezzo litro d'olio. Fate voi, ve li do, ve li consegno.
Benissimo, ottimo consiglio. Un'ultima cosa riguardo a questo, che il gas che arriva potrebbe sostituire una centrale a carbone che c'è lì vicino a questi paesi e che porta invece inquinamento.
Certo.
Quindi il darsi la martellata o la zappata sui piedi è la stessa cosa.
Interrompiamo con un brano musicale, e questa volta un brano musicale particolare. Paolo, ascoltami bene.
Ascolto, sono tutto orecchio.
Noi abbiamo presentato nelle passate puntate la Campana delle Tentazioni, la rappresentazione che l'Istituto Superiore Signorelli di Cortona ha portato in giro a Lucignano, al Teatro Signorelli, una rappresentazione fatta dagli studenti. Per la regia del professor Vito Romano Amedeo Cozzi Lepri e per la musica e testi delle canzoni di un certo Romano Scaramucci. Allora mi sono permesso, e tu lo so che mi rimprovererai, ma mi sono permesso di far ascoltare ai nostri gentilissimi ascoltatori un brano di questa commedia musicale che abbiamo creato insieme il sottoscritto e il professor Vito Amedeo Cozzi Lepri, che ha riadattato quella di Giovanni Mosca del 1964. Quindi ci ascoltiamo La Grande Occasion, cantata da Aurora Sofia Ricci e le ragazze dell'Istituto Signorelli di Cortona. Quindi ascoltiamo La Grande Occasion.